nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce verdissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è dell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Donami il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Mi raccontate almeno un po' procedere l'anima, cosa fa, come vi trovate, con che ritmo, qual è un po' l'anima del gruppo, dopo...
Parli tu di anima? È molto più dettagliata.
Qualcosa mi ha già accennato.
Allora, il gruppo si incontra una volta al mese sul libretto di formazione. Però durante l'anno ci siamo incontrati anche in altre occasioni per preparare per esempio l'incontro di maggio, che sarebbe a polivalenza l'incontro dei laici, tutti i laici d'Italia, e ci sono due incontri di preghiera e cadono di solito in domenica in cui non facciamo il corso. E poi durante il mese
buonasera. Ecco, sì, eravamo preparati.
E poi durante il mese può capitare che ci incontriamo per magari fare riflessioni su qualche cosa che ha scritto la madre, oppure vedere un filmato, oppure anche un rosario, stare insieme a recitare il rosario. Di solito quello che si fa nel gruppo è di meditare. Meditavamo con Don Gianni il testo dell'incontro. Don Gianni rimaneva per un'ora, come l'ha spiegato Ronaldo, e dopo noi invece magari per l'altra ora parlavamo di altre cose, o anche semplicemente riprendevamo alcuni punti del testo che ci avevano particolarmente colpiti e che questa è sempre una ricchezza da portare a casa dopo. E, ecco, durante l'anno ci sono due incontri a Colvalenza, proprio specifici per i laici. Uno a maggio, in cui si incontrano proprio tutti, la gran parte dei gruppi si incontra e il santuario accoglie proprio i laici. Sono tre giorni, ci danno il benvenuto il responsabile generale, come si chiama?
Il padre Carlo Andrea, sì, il responsabile del sacerdote.
No.
Il padre Carlo Andrea.
Federico? No.
Federico?
Il figlio della Morte Misericordioso.
Il padre generale,
il padre laici, e dopo lo superiore generale delle ancelle, dal benvenuto laici, e dopo in questi tre giorni si avvicendano il coordinatore generale dei laici e altre figure. E invece a ottobre c'è l'incontro per l'equipe, perciò il numero è molto più ristretto e riguarda soltanto il coordinatore, il segretario del coro dei vari gruppi, e si fa un po' il punto della situazione del gruppo e anche magari dei problemi che ci sono in alcuni gruppi. E comunque è sempre un incontro volto a formare, è sempre molto spirituale anche come incontro dell'equipe. Quest'anno abbiamo fatto su questa, il tema era di San Paolo, quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, cioè divenuto adulto nella fede come siamo sperando noi per ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ecco, abbiamo riflettuto su questo. E negli incontri di ottobre siamo guidati dal coordinatore generale, che è Federico Antonucci, che è un giovane galgo, perché fino a qualche anno fa noi ci eravamo guidati da Carlo Storaccio, che è stato proprio il padre fondatore dell'associazione dei galgi, che comunque partecipa sempre agli incontri. L'urgenza della formazione dell'alco, il tema, e alla scuola della parola. Ci ha parlato del nuovo libretto dell'anno prossimo, che sarà come dire, fondato sulla lezione divina. Ecco.
Ho visto che il carisma sostanzialmente è quello di essere depositari del messaggio della misericordia per averne fatto sì. Esperienza personale e quindi testimoni di questo messaggio nei confronti, mi pare, della intuito.
Sì.
Sì. Ho visto anche il libretto. Il libretto, ho visto che va a temi, raccoglie già dei commenti, per esempio il commento alla peccatrice del capitolo 7 di Bruno Maggioni, sono presi dopo dei commentari. È un sussidio biblico questo sostanzialmente, sui temi della misericordia, in questo caso è rivelata nella Nuova Alleanza, quindi nel Nuovo Testamento. Giusto?
Sì, vale, ci sono sempre alla fine anche le pagine.
Ho visto la pagina del che sono parole di speranza, e poi ho visto la preghiera di Kierkegaard, molto famosa, questo Dio che noi consideriamo. Siamo ingrati nei confronti di Dio perché pensiamo che Dio ci abbia amati per primo una volta sola, invece Dio continua ad amarci per primo, era il testo della preghiera, la conclusione di questo incontro. Ho visto anche che nell'unità che mi ha indicato tu, Nando, c'erano tre testi, perché c'era sia la peccatrice del capitolo 7 di Luca, l'adultera del capitolo 8 di Giovanni, e poi il testo della madre che fa riferimento alla Maddalena. Ecco, cercherei subito di spiegarmi. Farò un intervento che è un intervento molto semplice. Sapete che per secoli, a causa di un errore di San Gregorio Magno, sono state confuse tre persone, che invece sono state riunite in un'unica persona, mentre si trattava di tre persone diverse. La peccatrice è il testo sul quale io mi soffermerei, perché è impossibile fare due testi biblici in un incontro così ricchi oltretutto. L'adultera del capitolo 8 di Giovanni e Maria di Betania sono state confuse insieme, mentre si tratta di tre persone diverse. Quindi anche Mario Speranza, secondo la teologia del tempo, le confonde, le parla della conversione di Maria Maddalena a un certo punto, dice bene però, dalla quarta, che l'unico cenno che noi abbiamo di Maria di Magdala è che da lei sono usciti sette demoni, sette spiriti, che significa, come ha detto lei, completamente posseduti dai vizi sostanzialmente, ma non sappiamo, non conosciamo nulla della vita di Maria di Magdala se non quelli che sono i luoghi comuni di cui si è condizionata anche l'iconografia un pochino tradizionale, che ce la presenta come questa donna bellissima, no? Coperta dai capelli tante volte, così. No, allora, di Maria di Magdala sappiamo che era una donna totalmente lontana da Dio, che nell'incontro con Dio è diventata la più prossima. Addirittura i Vangeli ce la presentano come la prima testimone del risorto e, come dicono i padri, diventa l'apostola degli apostoli, perché è lei che deve andare ad annunciare agli apostoli che il Signore è risorto. A me piace molto anche questo, mi soffermo un attimo su di lei, perché vediamo i due estremi. Davanti a Dio non esiste l'estremo della lontananza, esiste ma può diventare l'estremo della vicinanza. Questo diventa estremamente consolante anche per noi. Perché noi, se avessimo dovuto affidare il primo annuncio della misericordia o della risurrezione, credo non avremmo scelto una donna e avremmo scelto quella persona che agli occhi degli altri sarebbe stata sì più gradita e anche più credibile. Gesù ha scelto quella che intendeva lui e l'ha intesa perché è stata una donna capace di un amore totale e integrale. Gesù non conta quello che vedono gli altri, ma quello che intuisce nel profondo del cuore, che è la realtà, e quindi ha esposto anche l'annuncio della risurrezione a questa donna che agli occhi degli uomini poteva non essere credibile, ma Gesù di Marco dice chiaramente che quando va non vollero credere, non li credettero, ma non vollero credere, eppure Gesù l'ha affidato a lei. Perché? Perché la forza della testimonianza non dipende dalla credibilità che noi abbiamo di fronte agli uomini, ma del nostro rapporto personale con Dio. Anche se non veniamo creduti, ha un'efficacia che va oltre il testimone. Comunque, ecco, allora chiariamo subito. E poi non teniamo la distinta, questa donna del capitolo 7, dall'adultera, anche se questa confusione viene portata avanti da qualche predicatore, purtroppo, e anche da qualche soggetto iconografico. Se voi avete visto, per esempio, il film di Mel Gibson, The Passion, non so se l'avete visto, ecco, un film fortemente simbolico però, quindi è un film per iniziati, non per sprovveduti. Lui, per esempio, identifica ancora Maria di Magdala con la donna adultera del capitolo 8 Giovanni. Se vi ricordate, Gesù rivive alcune scene, mentre sta vivendo la passione, si vede questa donna adultera per terra che tocca i piedi di Gesù. Ecco, l'intenzione di Mel Gibson comunque non era quella di confonderla, ma era quello di presentarci un messaggio, che è quello della misericordia. Teniamo presente che Mel Gibson è stato un uomo fortemente toccato dalla misericordia di Dio, un uomo che crede molto, anche se con la sua originalità, con la sua modalità. Io starei allora sul testo del capitolo 7 di Luca, cui si parla della peccatrice in casa di Simone il Fariseo. Però, prima di andare a guardare questo testo, perché non lo guarderemo, vi darò io alcune parole, dobbiamo leggere il testo biblico, perché come possiamo commentare se prima non leggiamo? Allora io vi inviterei, proprio chi ha la Sacra Scrittura, chi ha la Sacra Scrittura, di prenderlo e di leggere il testo. Luca 7, il versetto non riesco a intravederlo, forse hai bisogno di un altro paio di...
36,50.
Allora, ecco, 36 è
il versetto, vero? Sì. No, Luca è questo, ecco qua.
Ecco qua, guarda. Da qua?
Sì, sì, da qua.
Se vuoi leggerlo.
Allora, la peccatrice perdonata. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi dietro si rannicchiò, piangendo ai piedi di lui, e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei, invece, mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumi i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece, a cui si perdona poco, a quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace.
Ecco un testo molto suggestivo e anche imbarazzante, molto imbarazzante, perché teniamo presente che nel momento in cui è stato pronunciato c'erano delle categorie che sono ancora quelle nostre, quelle di giudicare sostanzialmente soprattutto le persone, non dico neanche le apparenze, di giudicare le persone. Gesù qui, ci accorgiamo subito, si manifesta non come colui che giudica, ma come colui che vede il cuore. E tra le cose strane che ci sono in questo testo è che questa donna non ha chiesto perdono a Gesù. Non c'è nessun riferimento, non c'è neanche un riferimento al fatto che questa donna abbia incontrato precedentemente Gesù. Possiamo supporre, e questo sicuramente è convalidato dal testo, che questa donna abbia sentito parlare Gesù, o perlomeno l'eco della predicazione di Gesù l'abbia raggiunta, se no non si spiegherebbe quello che fa. Questa donna comunque manifesta di aver capito più di tutti coloro che hanno ascoltato Gesù fino a questo momento. Perché il fatto di aver capito quello che Gesù ha detto, cercheremo di scoprirlo, le dà una forza, un'audacia di compiere, di fare dei gesti che sono assolutamente inauditi. Il testo dice, ho visto il commento di Maggioni, che dice che capitava nel momento in cui c'erano degli ospiti importanti in una casa, le case non erano come le nostre, avevano la soglia proprio sulla strada, che i curiosi, che ci sono sempre stati, guardavano e magari speravano anche di essere invitati. È vero, però sono vere due cose, che nella casa di un fariseo non entravano le donne strane e tantomeno le peccatrici, era una peccatrice di quella città. Sapete che le prescrizioni dell'Antico Testamento decretavano anche che bisognava rimanere lontani da un peccatore pubblico fino ad una certa distanza, perché la prossimità comportava il fatto che il giusto, tra virgolette, si contaminava dell'impurità dell'altro. E oltretutto in una casa di un fariseo illustre come questo, sicuramente c'era un corpo di guardia, nel senso che c'erano sempre dei discepoli che vigilavano, e quindi non avrebbero fatto entrare né gli estranei né tantomeno una donna. Significa che questa donna ha avuto una violenza tale da sfondare la guardia d'ingresso. A lei interessava giungere e incontrare il Signore Gesù. Non le interessa quello che le può accadere, ma le interessa soltanto giungere al Signore Gesù. E dicevo, è qualcosa di sconcertante, perché se lo fa significa che lei ha capito il messaggio di Gesù, che gli altri non hanno capito. Non va neanche in cerca del perdono. Questa donna non va in cerca del perdono. Cerca solo di raggiungere Gesù per esprimere riconoscenza, sicuramente per una parola di consolazione che ella ha sentito scendere nel proprio cuore. Il perdono arriverà alla fine, perché Gesù dice la fede ti ha salvata. Lei non è andata a ringraziare Gesù perché lo ha perdonato. A perdonare, ma è andata a ringraziare Gesù con questo gesto che vedremo, perché? Perché ha sentito che Gesù non pronunciava dei giudizi sulle persone, li amava, e questo amore era liberante. Questa donna è già diversa, lei è già stata trasformata nella sua condizione di vita prima ancora di ricevere la parola. Perché? Perché qualcuno le ha fatto capire che poteva riporre fiducia in lei. Tante volte molti peccatori, o noi stessi, facciamo fatica a riprendere il cammino della conversione, perché ci sentiamo ormai talmente etichettati e giudicati, soprattutto giudicati dagli altri, che ci danno l'immagine di noi stessi come un'immagine di un caso irrecuperabile. Se non sono irrecuperabile, chi mi dà forza di venire fuori? Se io sono irrecuperabile, perché devo venire fuori? Uno rimane nello scoraggiamento. Ma se uno mi fa intuire che invece non esiste un caso irrecuperabile, lì nasce la speranza. Gesù fa capire che non esiste nessun caso irrecuperabile, che noi dovremmo essere capaci di dare questa testimonianza, che non esiste nessun caso irrecuperabile. L'unico caso irrecuperabile è la morte. E Dio ha recuperato anche dalla morte, dicevo nell'omelia di questa mattina, oltretutto, di questa domenica. Quindi davanti a Dio non esiste un caso che sia irrecuperabile. In Dio, in Gesù Cristo, esiste la risurrezione, che significa vita nuova, non è soltanto la risurrezione della carne. Questa donna diventa una donna risorta in quel momento. E diventa sconcertante non soltanto il fatto che entri in questa casa, che sfondi, ma anche i gesti che compie. Sta compiendo dei gesti che sono, tra virgolette, scandalosi. Che faceva soltanto l'amata per il suo amato, e anche in un contesto di intimità assoluta, non manifesto di fronte agli altri. Sappiamo che ci viene narrato un gesto simile da Maria di Betania dopo la risurrezione di Lazzaro, nel capitolo 12 di Giovanni, ricordate, con quei particolari straordinari, da non confondere con questa unzione. Sono gesti, dicevo, di una intimità, perché innanzitutto pensiamo all'umiltà in cui questa donna si pone. Allora, il testo dice che lei, noi forse non abbiamo ancora compreso certi particolari del Vangelo.
Io gli fanno mia capire anche a me, da dietro.
Da dietro, ecco, e io l'ho spiegato anche facendo un ritiro dei preti quest'estate sua, cosa ho spiegato la lavanda dei piedi. Perché noi quando pensiamo alla lavanda dei piedi, ci immaginiamo ancora Gesù che si inginocchia davanti ai discepoli. Giusto o sbagliato? Gesù non si inginocchia davanti ai discepoli, ha lavato i piedi stando dietro, e vi spiego perché. Gli ebrei, soprattutto nei banchetti più rilassati, non nel pranzo, quello veloce, mangiavano alla romana, quindi appoggiati su un fianco, distesi su un fianco, con i piedi un po' rannicchiati, fuori dal stuino che teneva alzato un pochino, un po' dietro, d'accordo? Quindi Gesù stesso, per lavare i piedi, lo dirò forse in una omelia del giorno di Santo, ha dovuto non solo chinarsi, che è un grande segno di umiltà, ma passare dietro, perché voi immaginate uno steso con i piedi, o gli tira su davanti o la passa, se no deve essere dietro. Difatti si lavavano dietro, Gesù li ha compiuto. Io ho osato fare un'interpretazione con i preti, e ho visto che anche col vescovo che ha accettato questa interpretazione, che Gesù per certi versi ha imparato questo gesto da questa donna. Certo, Gesù non lava i piedi ai discepoli, e li lava nella stessa posizione, dietro. L'atteggiamento dell'abbassamento, dello stare dietro l'altro, capite che già abbassarsi è un segno di umiltà, mettersi dietro quando uno è sdraiato in una posizione signoriale, chieriale diremmo, è un segno di grandissima umiltà, di grandissima umiliazione, ma non è un'umiliazione. Per noi sembra essere un'umiliazione come di questa donna, invece sia per questa donna come lo sarà per Gesù nella lavanda dei piedi, è il segno estremo dell'amore che serve, della riconoscenza. Gesù ci ha insegnato qualche cosa. Ma ripeto, io spero di non aver premuto molto sull'accelerato nostro, ho visto che l'ha gradito molto anche il vescovo questa interpretazione, che Gesù, proprio sentendo la gratitudine di questa donna, ha imparato, perché tutti abbiamo bisogno di imparare, tra virgolette spero di scandalizzare, anche Dio ha bisogno di imparare da noi, Dio che si è fatto carne. Cioè, se egli veramente ha preso sul serio la logica dell'umiltà, ricordiamo lì nei Filippesi, che Dio si è passato fino alle condizioni di uomo facendosi servo fino alla morte, la morte di croce, anche lui nella condizione dell'umanità ha imparato. Come ha imparato da Maria? Come ha imparato da Giuseppe? Quindi ha imparato. A me piace molto questa interpretazione, perché libera ancora gli uomini peccatori, lo siamo tutti, dal fatto di pensare di essere non soltanto esclusi dall'intimità con Dio, ma addirittura invece dalla possibilità di avere qualcosa da insegnare a Dio, tra virgolette. Bellissimo, è bellissimo per me. Segno dell'umiltà di Dio, perché ogni amore è umile, perché sia autentico amore. Teniamolo presente. L'amore non esiste se non è umile. Chiaro questo, penso. E questa donna allora si mette i piedi quindi in un segno di grande umiltà, ma anche il segno della grande riconoscenza, della grande gratuità, non del perdono, lo ripeto ancora, non va in cerca del perdono, non porta la mano di Dio, è solo riconoscente per sentirsi amata anche nel suo stato di essere peccatrice, perché è questo che fa risorgere il cuore dei peccatori, il fatto di sentirsi amati e non disprezzati. Compie questo gesto, queste lacrime di amore, di riconoscenza, e poi li ha asciugati con i capelli, dice il testo. Nessuna donna si scioglie i capelli. Se voi imparate anche una casa di un orientale che è un musulmano oggi, la donna si copre subito i capelli, non mostrerà mai i capelli, nessun orientale. La donna mostra i capelli solo con gli intimi della propria casa, ma non scioglie i capelli. Scioglie i capelli soltanto nell'intimità di fronte al proprio marito, perché è segno di disponibilità. è segno di disponibilità, quindi l'atteggiamento può sembrare provocatorio. In questo caso il linguaggio cambia, perché questa donna non scioglie i capelli in segno di disponibilità, capite quello che sto dicendo? Ma è un segno pienamente libero di gratuità, perché vuole asciugare, dopo averli profumati, i piedi, con i suoi capelli, anche a rischio di essere fraintesa da coloro che stanno vicino, perché voi immaginatevi se adesso davanti al Papa una prostituta di fama mondiale compisse dei gesti che agli occhi di tutti sono dei gesti ambigui. Saremmo tutti scandalizzati, difatti il fariseo scandalizzato, non solo, ma oltre ad aver pronunciato un giudizio sulla donna, ha pronunciato un giudizio su Gesù. Se costui fosse un profeta, sapesse chi e che razza di donna è colei che fa tutto questo. È una peccatrice, la sentenza. Invece questa donna, talmente toccata dall'amore, ripeto, non ancora perdonata, anche se è già perdonata in anticipo, ma la dichiarazione del perdono lei non ha ancora ricevuto, vive, e anche questo è importante per noi, l'atteggiamento della cura gratuità. A Dio non si va per ringraziare del perdono che abbiamo ricevuto, ma dell'amore che Dio ci ha manifestato. Se diventerebbe ancora un commercio. Noi non andiamo a chiedere perdono a Dio, siamo certi che Dio ci perdona, è disposto a perdonarci. Quindi la gratuità precede il dono. Perché il ringraziamento precede il dono, perché se il ringraziamento venisse dopo il dono, è scontato. Anche questa è una logica che non sto parlando troppo difficilmente, no? Cioè, il ringraziamento, come la conversione nasce da sentirsi amati gratuitamente, così il rendimento di grazie deve essere gratuito indipendentemente da quello che viene dato, perché altrimenti anche nel rapporto con Dio noi diventiamo, e purtroppo ci arriviamo ancora, perché noi per esempio facciamo ringraziamento dopo la confessione, dovremmo imparare a ringraziare Dio prima di mostrarci il sacramento e dopo, perché siamo certi che quando noi ci accostiamo al sacramento riceveremo Dio lì pronto, perché se noi dicessimo solo il grazie nel momento in cui abbiamo ricevuto il perdono, non facciamo altro che pagare una moneta per qualche cosa che ci è stato dato. Con Dio non si può usare questo linguaggio, questa donna l'ha compreso. Ci sta dando delle lezioni che sono sconvolgenti, sconvolgenti. Dall'altra parte c'è un giusto. Guarda che il fariseo, noi abbiamo purtroppo questo luogo comune che ci sta accompagnando, perché Gesù a volte si è scarato con i farisei, ma non con tutti i farisei. Con certe logiche di fariseismo, perché tuttora oggi la parola fariseo non è una parola negativa, è una parola estremamente positiva. È come dire oggi un cattolico praticante, convinto, sempre presente. Chi di noi si sognerebbe di dire tu, cattolico praticante, sempre presente, che osserva tutti i comandamenti, sei da disprezzare, dovrete essere pazzi? I farisei erano scrupolosi osservanti della legge, dei comandamenti. Ma questo fariseo non ha permesso all'osservanza della legge di comprendere la radice della legge. Ce lo dirà Paolo qual è la radice della legge, che la carità lo dice sia nelle lettere romane sia nelle lettere galate, che tutti i comandamenti trovano il loro compendio in un unico precetto, che è quello dell'amore. O no? Sì. Quindi, addirittura invece è scattato in lui, e può scattare in noi, qualcosa di tremendo. Il fatto di sentirci così bravi, e lo siamo, da osservare tutti i comandamenti, da sentirci giusti, da non permettere a Dio di colmarci, perché se siamo giusti che cosa può darci Dio? E soprattutto da ritenerci in grado e legittimati a giudicare gli altri. Se la nostra osservanza della legge ci porta a questo, è la cosa più tremenda che possa capitarci. Se invece la nostra osservanza della legge porta alla dilatazione del cuore, alla carità, alla dimensione, questa è la grazia più grande che può capitarci. Non serve a niente avere una giustizia integra che non ci porti all'amore. A niente. Non serve a niente. Un peccatore, tra i più grandi peccatori, può superarci in virtù nel giro di un attimo. Ed è capitato a molti. Oltretutto sappiamo, questo deve molto stimolarci, che i più grandi peccatori, la storia ce lo dice, posso diventare i più grandi santi.
Che
consolante. Sì, consolante. Mentre chi vive un'osservanza scrupolosissima, ma acida o tiepida, tiepida sappiamo, sì, acida anche, nel senso che, perché a volte certe...
Corrosiva.
Sì, cogliva di se stessi dei rapporti anche degli altri, perché se io non vivo la mia osservanza per amore, non permetto all'osservanza di cambiare il mio cuore, di diventare somigliante a Dio. Parola molto bella, perché sapete che i santi in Oriente non vengono chiamati solo santi, ma i somiglianti, somiglianti a Dio. Quindi uno più diventa somigliante, più diventa appunto che chi è più santo viene chiamato somigliantissimo, somigliantissimo a Cristo. Allora, se l'osservanza, il nostro essere scrupoloso ci porta a questo, ben venga, se no non serve assolutamente a niente. Per questo Gesù diceva anche qualche domenica fa, i pubblicani e le prostitute vi precedono, non tutti i pubblicani e le prostitute, ma ci possono essere pubblicani, cioè peccatori pubblici o prostitute che a quel tempo erano considerati peccatori più, che si lasciano talmente coinvolgere dalla parola del Vangelo, la accolgono, che questa parola cambia talmente la loro vita che dall'abisso più profondo sono capaci di raggiungere vertici più grandi. Per questo ho fatto quell'accenno a Maria di Magdala da prima, e noi ci siamo sempre fermati lì sul fatto che sia un'adultera, a parte che l'adulterio non è il peccato più grave, il peccato più grave è sempre il peccato contro l'amore di Dio, che può avere mille manifestazioni, anche lì dobbiamo abituarci ad avere i linguaggi più giusti. Questa donna, Maria di Magdala, era più che un'adultera, perché il fatto di essere posseduta da sette spiriti immondi, numero sette, non se ne comprendete, significa che era completamente posseduta dal male, dai vizi, d'accordo? Questa donna, completamente posseduta dal male, trasformata dall'amore, è diventata somigliantissima, è diventata oltretutto in quel linguaggio che anche qua viene messo un po' come evidenza, peccato, perché quando c'è l'incontro del reciproco riconoscimento nel giardino della risurrezione, vi ricordate che Maria di Magdala è ancora incapace di riconoscere Gesù, che è sotto altro aspetto, è sotto. Quando lo riconosce? Quando lui la chiama con il nome con cui la chiamava, non Maria, ma Mariam era il nome proprio con cui la chiamava, e lei lo chiama Rabboni, che non significa maestro, come traduce purtroppo, ma maestro mio, cioè senso dell'intimità. È il legame, la relazione che mette in evidenza la profondità di un rapporto. E la profondità di un rapporto è data dalla verità del legame, la verità del legame è data dalla verità dell'amore. Quindi, torno a dire, uno che può essere più distante può effettivamente diventare più vicino. Quest'uomo non ha altro che lamentare se stesso, probabilmente aveva Simone il fariseo, aveva invitato Gesù, un prestigio personale, perché Gesù, pur essendo una figura molto discussa, era diventato di moda e prestigioso, quindi se lo catturavano per dire, insomma, ascoltiamo questa nuova parola. Ma probabilmente anche per essere lodato, come altri, vengono dal genere, no? Come quello che si predica, maestro, cosa devo fare di buono per ereditare la vita eterna? E Gesù risponde, osserva la legge, i comandamenti, che cosa dice? E comincia a dire. Quando però Gesù intuisce qual è la sua debolezza, ovviamente in evidenza, questo qua ha l'incapacità di fare il salto, di lasciare per trovare. E anche questo ci interroga, perché dovremmo dire come noi, fino a che punto, quanto, per noi stessi e anche nei confronti degli altri. Allora Gesù, per concludere, se avete qualche domanda, mette in gioco vuole far pensare Simone il fariseo, anche noi, con questa paraboletta, due peccatori, uno ha debito di 50 denari, uno di 500 denari, viene accondonato tutti e due, chi lo amerà di più, premendo l'altro che suppone un tranello, non dice quello che dovrebbe dire per forza, quello che, a cui è stato accondonato di più, ma si tira un po' indietro, suppongo, vedete anche qua, il chiudersi, ed è vero, perché anche questo dovrebbe farci capire fino a che punto c'è la misura della nostra riconoscenza nell'amore di Dio, prima ancora che del perdono, come dicevo prima, perché la misura della nostra riconoscenza nei confronti di Dio dovrebbe essere data dalla nostra capacità di sentirci amati. Più ci sentiamo amati, più sentiamo la riconoscenza. E non c'è bisogno di aver commesso chissà mai quali peccati per sentirci amati, perché noi abbiamo degli esempi, Santa Teresina di Lisieux, per esempio, che testimonianze dicono che lei non ha mai commesso un peccato mortale, ma lei si sentiva talmente peccatrice, non so se ricordate anche la storia di un'anima, che dice io sono talmente debole, Dio sa che ero così debole, che non ha permesso che cadessi perché sapeva la mia debolezza. Quindi lei interpreta il suo stato di grazia, non come virtù personale, ma come un atto della misericordia, della misericordia di Dio, grazia di Dio. E poi l'altro, Maria di Nazareth, una donna che non ha commesso peccato secondo noi, ma che di fronte alla gratuità del dono di Dio si chiama la serva del Signore, sono l'ultima, la serva. Anche noi quindi, uno può, se, a parte che i peccati sono tutti grandi, io dico, perché? Potremmo finire infiniti di queste cose qua, perché dipende da come, dal rapporto che io, se io per esempio, se io interrompo un rapporto con una persona grande, significativa, per quanto sia poco il danno diventa significativo per la relazione, per la persona, non so se mi spiego. Quindi, più è grande la relazione, più grande il danno, indipendentemente dalla quantità del danno. Quando noi manchiamo nei confronti di Dio, che è la dimensione più alta, ogni piccolo danno è un grande danno, perché è la relazione che conta. Se io avverto questo, ho consapevolezza del mio peccato e mi rendo conto della misura che Dio ha dovuto usare del suo amore per colmare questo vuoto. Allora, se io più avverto il vuoto, più avverto il dono di Dio che ha dovuto colmarlo. Quindi anche un piccolo peccato, tra virgolette, io posso avvertire l'immensità dell'amore e della misericordia di Dio. Chiaro, no? Ecco, quest'uomo, questa donna è riuscita a intuirlo, quest'uomo assolutamente no. Oltretutto, Gesù è entrato in questa casa come un ospite ed è uscito, la relazione non è cambiata con loro, quindi l'ha ascoltato. La donna invece che è entrata in pura gratuità senza far conto del perdono, lo ripeto, è uscita a perdonare. Va, la tua fede ti ha salvato. Attenti bene perché in questa fede c'è anche la carità, l'amore, perché non c'è fede se non è animata dalla carità. Quella donna non è andata per ricevere, dicevo, ma per dire un grazie, gratuito e inaspettato. Il grazie è stato motivato dall'amore, lei non sapeva che questo amore stava nutrendo la sua fede e che questa fede ha spalancato le porte di Cristo. Faccio fatica perché io seguo sempre le pensiere. Cioè dicevo che questa donna non è andata per chiedere, è andata per un atto di pura gratuità, di riconoscenza, perché si è sentita amata, non giudicata. Quindi è l'amore che l'ha guidata, ma lei non si è resa conto che questo amore ha suscitato in lei la fede, perché ha riconosciuto in Gesù colui che poteva darle fiducia. E Gesù lo dice, è la tua fede che ti ha salvata. Addirittura potremmo soffermarci su questo, Dio non può nulla, può tutto, ma non può nulla, se non facendo appello alla nostra capacità di aprire il cuore. Questa aprire il cuore è dato dalla nostra fede. E la fede nasce dall'amore.
Grazie per me.
Sì, è un testo molto bello, un testo molto bello. Da non confondere, dicevo, quelle due, perché anche due testi, la peccatrice, l'adultera del capitolo 8 di Giovanni, l'unzione di Betania e poi Maria di Magdala, sono particolarità ancora diverse, insomma. Ah, comunque questo è un testo straordinario. Non so se sono riuscito a...
Sì, no. Però c'è una cosa...
Avete registrato? Hai registrato? Ah... Allora dopo se
vuoi mi permetti,
sì.
Anche perché dopo ti farò vedere anche il sito internet,
sì.
Potrebbe essere utile anche ad altre persone.
Ma io sono libero, sempre quello che devo dire lo dico anche.
Dopo troviamo logicamente
il sito. Sì.
C'è una cosa però che mi fa pensare anche qui, che indirettamente dà con molta carità un bel insegnamento anche al fariseo.
Sì. È vero.
Perché non è che lui non glielo fa direttamente, però si dimostra veramente chi è, con la carità, con delicatezza.
Infatti nell'intenzione di Gesù c'è anche quello di recuperare Simone dalla sua chiusura, perché comincia, ho una cosa da dirti, però lo interpella, come ha interpellato quest'uomo invece, anziché lasciarsi interpellare, è ancora chiuso, perché quando, se si fosse lasciato effettivamente interpellare, avrebbe dovuto rispondere senza mezzi termini che la persona che amava di più era quello che ha ricevuto un condono di debito più grande. Invece ha detto quella parola, suppongo, Questo va a mettere ancora in evidenza l'arroganza spirituale in cui si è chiusa quella persona.
Speriamo che sia anche una piccola fessura dove Gesù può entrare.
Speriamo, ecco. Gesù comunque ha spalancato la possibilità anche a lui, perché Gesù, come dice anche il commento di Maggioni, è venuto per chiamare tutti. Lo diceva anche questo di stamattina, vi ricordate, quando va fino alla fine delle vie, non ai crocicchi delle strade, a chiamare tutti, la sala si riempì di buoni e di cattivi, dice il testo, perché Gesù è venuto a chiamare tutti gli uomini indistintamente. L'unica possibilità per entrare nel regno a questo punto non dipende più da Dio che chiama tutti, ma dipende dalla serietà con cui uno riconosce e risponde all'invito. Questa possibilità è data a tutti se uno si apre. Non è data per scontata. Perché fa appello alla nostra responsabilità. Tenete presente anche la parola quando Gesù invita a seguire, se vuoi, perché Dio non può mai far violenza alla nostra libertà. Non, come non ha portato con Maria, adesso non abbiamo qua, ma sarebbe bello mettere in evidenza il testo dell'Annunciazione, perché è stato detto di tutto e di più, ma delle cose che hanno sminuito la creatività, la responsabilità, la libertà autentica di Maria. Dio non fa mai violenza, non lo farà mai. Perché se facesse violenza potrebbe farla anche con il suo amore, ti salvo, ti costringo a salvarti. Non può farlo, perché farebbe violenza e non solo rinnegherebbe se stesso, ma rinnegherebbe anche la cosa, una delle cose più preziose che ha dato all'uomo, cioè la capacità di decidere di se stesso. Se ci togli questa capacità, farebbe di noi dei burattini, non dei partner. Mentre Dio si prende sul serio e ci prende sul serio. Quindi la salvezza non dipende da Dio. Perché la salvezza è per tutti, dalla parte di Dio. La salvezza dipende da noi.
Allora
dipende
da noi per quello che riguarda la nostra persona.
Credere.
Sì, ma forse dipende anche da noi per aiutare spiritualmente i fratelli e dipende da noi per due motivi fondamentali. Per me personalmente, ma anche perché forse attraverso la mia preghiera, la mia supplica, non so come a liberare aiuto a chi è
anche la mia capacità di comunicare l'esperienza di misericordia che io ho saporato, perché Dio non ci chiede di essere giusti e non lo saremo mai, perché la parola giusto significa essere assolutamente integro. Ma se noi siamo capaci di testimoniare che Dio è capace di accompagnare con passi di misericordia la nostra vita, diventiamo motivo di incoraggiamento anche per gli altri. Dicevo nell'omelia, non so chi sia venuto la mia stamattina, penso che l'ho detto alle 10:30 o ieri sera, non mi ricordo. Intanto ricordate, sono tre inviti nel Vangelo di oggi. Il primo, non vogliono venire. Il secondo, se ne andarono ciascuno alla loro realtà. Tante volte c'è questa indifferenza, questa non volontà da parte degli uomini. Perché? Perché coloro che dovrebbero già aver conosciuto il volto di Dio sono stati incapaci di presentare l'autentico volto di Dio. E anziché attirare le persone a Dio, sono diventate di ostacolo per andare a Dio. Questa è la grande responsabilità che abbiamo noi, che poi diventa anche una responsabilità di salvezza degli altri. Ecco. È importante questo. Nel senso, anche l'affermazione che ho detto, la salvezza non dipende più di Dio, dipende da noi. È un'espressione forte, ma teniamo presente che dipende da noi. E fino a un certo punto, perché innanzitutto Dio comunque guida il cuore dell'uomo di buona volontà perché possa aprirsi la misericordia, però di fronte anche a certe chiusure, a certe ostilità, non sappiamo quanto ci sia un'autentica volontà o chiusura di cuore o quanto ci siano delle condizioni esterne, noi non giudichiamo, però queste affermazioni dobbiamo farle per responsabilizzare l'uomo uditore della parola di Dio ad aprirsi alla parola. Perché poi il segreto di quello che accade lo può conoscere soltanto Dio. Ma è una affermazione in principio però molto forte, perché ripeto, Dio vuole salvare tutti gli uomini, lo dice anche Paolo nel Nuovo Testamento, quando parla della volontà di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano a conoscenza della verità. Quindi da parte di Dio c'è questo volere che si è già realizzato in Cristo morto di sotto. Siamo noi che dobbiamo spalancare le porte, però, perché la sua grazia possa entrare, perché gli bussa, chiede.
Confermiamo, intanto cioè, mi sentivo di dire una cosa prima, secondo me si parla molto bene dell'amore misericordioso, dell'apertura di Dio. Il messaggio di collegamento è chi lo vuol dire? Anche il peggiore degli uomini, il peggiore, l'ultimo, è amato da Dio come un padre e una tenera madre. Cioè, questo per dire che proprio non è escluso nessuno nel modo più assoluto.
Anzi,
con più tenerezza.
Certo, come dire, lì più uno, se voi siete genitori sapete molto bene, se un figlio si allontana, un genitore non potrà mai rassegnarsi, e anzi sentirà di più tutta la sua sollecitazione nei confronti di questo figlio e soffre perché per recuperarlo. Quindi per quello è importante anche capire questo sguardo di Dio e saper rinunciare, perché questa donna, ripeto, l'ha capito, questa donna l'ha capito. E purtroppo ci sarebbero ancora uomini come Simone il Fariseo che, pur essendo nella legge, diventano di ostacolo, non una via a questo incontro tra la misericordia di Dio e il cuore degli uomini peccatori. Ma voi pensate quanto ci stanno condizionando alcuni luoghi comuni, per esempio anche noi pensiamo che la nostra preghiera abbia più efficacia se siamo liberati di Dio, siamo perfetti, eccetera, e in perfezione assoluta non saremo mai. Invece anche il grido del peccatore viene ascoltato davanti a Dio, e Dio ascolta tutti, anche se l'Antico Testamento dice che Dio ascolta il grido del giusto, ma anche il grido del peccatore, perché se voi avete un figlio che dopo essersi allontanato grida, anche se bestemmia contro papà e la mamma, perché è un modo di chiedere aiuto, papà e la mamma cosa fai? Dice lascialo lì, va, ti metto una mano in cima, va sotto, interviene immediatamente. Quindi il grido del peccatore o della persona che si trova all'estremità o che ferisce il cuore di Dio.
Cosa dire la nostra anima? Dio ama tutti con un'intensità immensa, ma se c'è una differenza è tanto l'uomo che pur pieno di difetti si sforza di essere come lui. Come viene fuori, quello lo rincorre.
Sì, si condivide in pieno.
Ma qui sta parlando di un'altra cosa. Qui sta parlando di un peccatore, cioè che proprio.
Che non grida.
Però nella sua sofferenza probabilmente grida a Dio perché ha bisogno di aiuto, e questo grido del peccatore ferisce il cuore di Dio, cioè proprio lo muove ad aiutarlo, a venire incontro.
Della peccatrice, forse proprio il caso della peccatrice di Pietro
no, credo che è un altro, perché la peccatrice comunque ha capito,
ha già capito,
ha colto l'amore. Qui si parla di uno che veramente è fuori.
Faccio un esempio molto semplice, spero che non capiti mai, ma può capitare un genitore che aveva un figlio che dopo aver ricevuto tutti i segni dell'amore vostro, segni vuol dire concreti, non si sente amato, è andato, si è fatto la sua vita, si è ferito e dopo vi incolpa anche di quello che sta vivendo, no? E grida e bestemmia contro di voi. Voi sentite una sofferenza grande, duplice, perché sentite la sofferenza di un figlio che si è allontanato, sapete oggettivamente di aver dato tutto l'amore che potevate dare, che non è stato compreso e vi rimprovera come se fosse colpa vostra. Lì è un cuore ferito. Ma l'uomo, il papà e la mamma in quel momento lì non dicono vabbè ormai lo considero perso, si sente ancora più pronto a dare ciò, perché dice ma che cosa potrei dire, cosa potrei fare per farti capire questo? Quindi ecco perché si sente ferito, perché vorrebbe, già è ferito d'amore perché ha dato tutto, sentendo questo sente ancora più tenerezza nei confronti del proprio figlio. Io non sono papà dal punto di vista biologico, ma spero di aver sviluppato in questi anni di presbiterato una paternità spirituale, se no vorrei buttare via tutto dalla finestra. Io se avverto sinceramente un senso di un cuore ferito nel momento in cui delle persone sono lontane e gridano perché non hanno compreso anche il mistero dell'amore di Dio. Io non dico ma c'era una cosa nel tuo prodotto, cercare dietro in tutti i modi, perché dico ma come? Tanto che non vorrei perderti perché non vorrei che ti perdesse il Signore. E mi sento ancora più ferito perché mi viene a dire ma cosa posso dirti, di cosa posso fare perché tu possa comprendere questo? O no?
Comunque è stata l'esperienza di una famiglia nostra amica, amici di famiglia proprio, che hanno avuto un figlio che purtroppo è entrato nella droga e gli si è rovinato proprio, perché ha continuato a aiutarli fino alla fine. Ampelio, chi l'ha conosciuto, Ampelio e Elisabetta, veramente quella famiglia lì è stata distrutta, però non hanno veramente lasciato il figlio, hanno comunque fino in fondo cercato di aiutare il figlio, in particolare la mamma. Ecco, questo dunque se le fa delle persone che vengono da credere che Dio è veramente come sì, per noi non ha bisogno di niente.
Ma se una persona non lo cerca Dio, cioè neanche grida come peccatore, semplicemente è indifferente. Dio cerca. Cioè lì come nulla la relazione.
Intanto Dio cerca ogni uomo, perché è un suo figlio, lo cercherà fino all'ultimo istante. Sant'Agostino ce lo dice. Anzi, ci precede nella nostra ricerca, anche se, come dicevo prima, non fa violenza. Poi bisogna chiedersi perché. Perché? Perché qualcuno non gli ha insegnato la strada, perché ha fatto delle esperienze. Però teniamo presente che se noi diamo alcuni salmi. Io credo che sia così difficile. Già il fatto di negare l'esistenza, qua entriamo in argomenti molto delicati. Sono dei filosofi, e io sposo questa tesi, se uno nega l'esistenza di Dio, in realtà la afferma. Perché uno, se non crede in Dio, non ha bisogno di negare l'esistenza di Dio.
Sì,
cioè, no, ma per dire, ecco.
Il problema non esiste,
ma credo che sia difficile, perché... c'è scrittura, ce lo dice Sant'Agostino, quando era stato fatto per Dio, quindi sarà inquieto fino all'ultimo momento. Mi ricordo le parole di Indro Montanelli, che lui diceva, lui non credeva, e ha detto, io vorrei credere, ma non credo. Quindi aveva, qua ci può essere un dramma di fede, più grande di tutto il nostro messo insieme, perché lì ci può essere più fede di tutta la nostra messa lì. Capite quello che voglio dire? Quindi, il cuore dell'uomo è un abisso di segreto che Dio solo conosce. Io credo che di fronte a queste affermazioni dobbiamo poterci indietro con molta discrezione, pensare che Dio, e se possiamo diventare strumenti piccoli ma anche gratuiti e accettare anche tanti fallimenti, perché non pensiamo, attenti bene, perché noi quando testimoniamo abbiamo inconsciamente il desiderio che la nostra testimonianza abbia un'efficacia. Questo è sbagliatissimo. Dobbiamo liberarci, è legittimo, ma dobbiamo liberarci da questo. Perché la testimonianza deve essere gratuita. Gesù stesso ha narrato l'amore di Dio in maniera gratuita.
No.
immagino, ma capite quello che sto dicendo? Perché è viziato il coso. Praticamente noi vogliamo un po' sì catturare a Dio, ma forse catturare anche noi stessi e avere una gratificazione. Guardate che il primo a ricevere scandalo in questo senso è Dio.
A volte si può testimoniare anche senza rendersi conto.
Sì, ma però quando noi testimoniamo bene o male ci portiamo dentro il desiderio che questa testimonianza abbia una sua fecondità.
Sì.
Ce l'abbiamo. E invece è un desiderio legittimo, ma dal quale dobbiamo liberarci. Perché la testimonianza, io devo testimoniare l'amore di Dio gratuitamente. Non perché voglio quasi costringerti a, perché un amore, una testimonianza motivata da questo può allontanare qualcuno che si sente catturato, imbrigliato. Ma tu vuoi darmi una tua testimonianza o vuoi condurmi alla tua esperienza di vita? Sono due cose diverse. La testimonianza deve essere gratuita, libera. E dopo, nel momento in cui tu hai testimoniato Dio, ognuno ha il suo modo di andare a Dio indipendentemente dalla testimonianza che tu hai dato.
Alla sua strada.
A volte sono anche i gruppi che cadono in questo, non so se sia il vostro, ma dice, ma come, siamo stati anche come gruppo, fate vedere la salvezza, adesso te vedi dall'altra parte. No, sono piccoli peccati di innocenza.
Sono chiusure.
Però tornando a volete, chi può fino in fondo sapere se quello lì è veramente una negazione di Dio, un rifiuto di Dio, un'indifferenza di Dio, oppure uno può dirtelo. Quante volte i vostri figli vi hanno provocato con delle risposte durissime, in realtà loro volevano la risposta giusta per essere confermati, ma non avevano il coraggio di dirlo anche per non darvi soddisfazione. A volte noi siamo così perché non vogliamo cedere dal nostro piedestallo di crederci, di sentirci autosufficienti. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Solo Dio.
Quando Gesù dice ai discepoli, veicoli, andate, fermatevi, se sarete bene accolti, fermatevi in quella casa, o cos'è, entrate in città e se non vi valgono scrollatevi la polvere dei sandali. Sì. Lì è molto forte come... E cosa significa allora? È sempre nel senso della gravità o un discorso diverso della testimonianza discorso, o un discorso sì, diverso? Sì.
Allora, lì teniamo presente che alcuni passi del Vangelo non vanno assolutamente presi alla lettera, nel senso che lì c'è l'urgenza dell'annuncio del regno, cioè Gesù dice, siccome l'annuncio del regno deve comunque proseguire, se mi ne ostino con chi che non ti vuole sapere niente, perdo tempo nei confronti, lascia perché ci saranno altre vie, ma tu va, annuncia, come uno dice, lascia che prima io seppellisca, lascia che i morti seppelliscano, ma tu va, annuncia, cioè c'è un'urgenza del regno. Il regno deve essere annunciato, ma ripeto, dopo l'efficacia dell'annuncio non dipende solo, dipende anche dal testimone, detto a Romani, lo dice chiaramente il capitolo 10, che come potranno credere se non c'è qualcuno che annuncia, come ci può essere uno che annuncia se non c'è qualcuno che manda e via di seguito. Quindi i testimoni sono necessari, ma perché c'è un'urgenza del regno? Ma poi, quando il seme della parola è stato gettato, prima o dopo, noi non sappiamo come, può germogliare. Allora lì è non fermatevi anche secondo la prassi orientale, perché quando dice non salutate nessuno in una strada, il saluto orientale, mica come il nostro, ciao, salutare qualcuno voleva dire dare un pomeriggio, fermarsi a casa sua una giornata, cioè questo è perdere tempo per, allora vuol dire l'urgenza del regno chiede che noi siamo spediti nell'annuncio, quindi non prendiamo la lettera, ecco,
alcuna cosa. Non è condannare che ne avevo l'incredulo, è semplicemente dire beh, potrai avere un altro tempo, insomma, intanto l'altro.
Guarda, noi non condanniamo nessuno, tantomeno l'incredulo, perché l'incredulo può diventare credente. E dopo teniamo presente che ogni passo del Vangelo, soprattutto del Nuovo Testamento, va spiegato integrandosi con altri, perché la parabola della zizzania che cresce col buon grano, per esempio la zizzania è un coso cattivo, però nella speranza non vuole che venga stirpata prima, né perché venga stirpato il grano buono, ma anche nella speranza che la zizzania possa trasformarsi in grano buono.
Perché proprio lo scrollare la polvere da quasi ti dà un'impressione proprio simbolica, quasi di dire ma via tu sei fuori dai piedi, insomma tu non sarai, non ti ballerò più, invece non è così.
Ci sono degli elementi culturali, adesso potremmo parlare all'infinito di queste cose che ci porterebbero fuori dal tema, ci sono degli elementi culturali legati a queste espressioni, perché la terra, la polvere è il segno della terra, la terra è un segno di appartenenza. Addirittura quando si entrava, si usciva dalla terra santa, si scuoteva la polvere prima di entrare perché la terra pagana non entrasse in terra santa. Quando si usciva dalla terra santa, si scuoteva la polvere perché la terra santa non entrasse in terra pagana. Sono delle immagini che per noi facciamo fatica a comprendere perché ci condizionano nell'immagine, però in una cultura completamente diversa da quelle in cui sono state inserite, quelli che vanno ad entrare nella cultura, allora comprendiamo che hanno un significato che va oltre l'immaginazione e l'immagine che noi possiamo farci. No, Dio non, guardate, Dio è di una pazienza infinita e attende fino all'ultimo istante. E crede, c'è una espressione che viene dai filosofi, che dice che il cuore di Dio è capax Dei, capace di Dio, cioè capace di contenere il cuore dell'uomo, tutti gli uomini, tutti. Se abbiamo detto questa espressione vuol dire che tutti. Tutti gli uomini hanno un cuore capace di Dio, cioè capace di contenere Dio, di entrare in rapporto con Dio. Nessuno è escluso, Dio solo sa. Dio solo sa e attende. Attende liberamente.
Ma
io credo che Dio è non solo agape, amore, ma Dio è speranza in assoluto, perché Egli spera e attende fino all'ultimo, perché non può aver chiamato all'esistenza un uomo perché si perde, perché lui crede che può arrivare a lui. Se ci crede Dio, perché non dobbiamo crederci noi?
Se fosse una strada, allora diciamo perdono di Dio, diciamo perdono per Gesù.
Se muore di morte improvvisa,
una strada.
Guardi, Io avrei tante cose da dire a questo riguardo, ecco, ma credo, intanto perché non sappiamo che cosa c'è nel cuore dell'uomo.
Il tempo anche materiale, è uno che vuole improvvisamente.
Ma poi anche se, noi come facciamo a conoscerlo? Conosciamo sempre l'esterno di una persona, quello che lui ha fatto e quello che lui ha detto, no? Che potrebbe essere.
E non giudizi questo.
Ma chi è che sa che cosa c'è? Lui può essere stato capace di un amore più grande del nostro e forse anche di una fede più grande della nostra. Perché gli occhi
non l'ha dimostrata, gli occhi.
Non l'ha dimostrata. Non l'ha dimostrata. Oppure la ricerca di una fede. Se viene detto dai padri dell'Oriente e dell'Occidente che il desiderio della preghiera è già preghiera, la ricerca di Dio può essere già in conto con Dio. Tu non mi cercheresti, dice Dio a Sant'Agostino, se io non ti avessi già trovato. Prima ancora che Agostino lo trovi, tu non mi cercheresti. Sì. Ecco, dobbiamo essere capaci, esatto, guarda che a Dio sempre, lo dico ai padri, si va per attrazione, non per costrizione. Noi vorremmo anche quei figli, tante volte con una messa, vorrei quasi costringere, ma la fede non viene inoculata. Poi ricordate cosa dice la nostra diocesi, no? Abbiamo parlato della trasmissione della fede questo anno, no? L'anno scorso. Ma noi, attenti bene, è stato detto più volte, ma penso che comprendiamo, noi non trasmettiamo la fede, perché la fede non si può trasmettere. Noi possiamo testimoniare la fede, perché trasmette una realtà materiale, ma la fede, poiché nasce da una risposta personale di Dio, non si può trasmettere. Possiamo comunicare la nostra testimonianza di fede, ma non trasmettere la fede. Capite, no? Se fosse così, non sarebbe neanche giusto. Perché come non si può insegnare ad un altro ad amare, ti puoi dire che cos'è l'amore. Ma per imparare ad amare uno deve fare esperienza di amore con la persona, perché altrimenti i matrimoni sarebbero tutti uguali, il rapporto genitori e figli sarebbero tutti uguali. E invece nasce da una relazione unica e ognuno deve imparare. Quindi ognuno deve imparare a fare il suo cammino di fede, il suo cammino di speranza e anche il suo cammino di carità. Per fortuna io dico, perché sennò se togliamo questa creatività, che cosa ci resta? Dio stesso è creativo nell'amore. Vabbè.
Dobbiamo imparare ad essere più disponibili, sorrisi di più quando si incontra le persone per strada. Dico in generale proprio perché a volte sì, perché a volte la testimonianza non è niente. Quello che si diceva prima, alcuni giusti che magari pensano di essere giusto la sua mano in caso di testa, no? Che poi sempre il saluto per tutti, a volte la persona rimane anche stupita quando prendiamo con loro. E te vedi che è una e da parte nostra bisogna non lasciare da parte nessuno, non credo che la carità più grande è proprio in questo, la carità intesa come amor verso gli altri. Non è nel fare la beneficenza, ma è qua vicino al bambino. Sono così che l'ho sperimentato, che tutti hanno modo di sperimentarlo in certi momenti, in cui magari sono più tristi, più affaticati, più sofferenti, che illumina anche la giornata o una parola, un sorriso, una telefonata. La carità, la carità non può essere dimenticata, ma siamo un po' come questi giusti, no, che dicevano il Vangelo, avrete detto, no, allora bisogna...
Chissà che tesori viene in animo.
Sì. Io posso darvi una testimonianza personale come confessore. Io in confessionale ho imparato tantissimo del modo di agire di Dio, ma non ascoltando i giusti, ascoltando i peccatori, tutti lo siamo, anch'io, eh? Cioè io ho compreso quanta grazia Dio riesce a fare nel cuore di tutti gli uomini, sto parlando dei peccatori, ho imparato tantissimo, è stata una delle lezioni, tante lezioni più belle e significative della mia vita. Io ho imparato tante cose dai peccatori, che si ritengono tali, senza far paragoni, perché tante volte pensiamo di imparare soltanto dai giusti, quelli bravi, eccetera, impariamo. Io ho imparato molto. L'esperienza del confessionale per me è una delle esperienze più... E lì capisci anche, se non posso entrare in particolare, ma capisci quello che dicevo prima, no? i grandi estremi, e quindi evitate quelle lezioni, perché voi tendete a sentire non come il fariseo, ma a sentire tiepido, veramente, te dici, questo qua mi sta dando un insegnamento, cioè, mi sta facendo la predica nel senso vero della parola, ho imparato tantissimo, e anche spero, ho imparato a non giudicare, ad avere un cuore disponibile nei confronti di tutti, anche questo deve essere presente subito, non solo il sorriso, come diceva lei, Loretta, ma anche se noi siamo disposti ad ascoltare l'altro, perché se per esempio uno ci racconta la sua fatica di credere, a volte noi avremo il desiderio di far costringere a credere, non è sbagliato, perché in quel momento lì io devo solo ascoltare il suo desiderio, la sua ricerca, e lui non... Anche i giovani a volte quando vengono a parlare con noi, a volte fuggono perché capiscono che abbiamo delle risposte già precostituite, che nascono dalla nostra esperienza, invece non vogliono risposte precostituite, vogliono essere ascoltati e vogliono magari un compagno di viaggio, perché loro trovino la via loro unica e ripetibile per giungere dove hanno intuito che ci possa essere una meta da raggiungere. Per quello parliamo di gratuità anche prima, no? Troppo amore a volte fa male, non è neanche vero amore, quando vorremmo a tutti i costi.
Perché la dici cose.
Sì, esatto, l'amore è anche rispetto, non sostituirsi la persona, non esagerare.
Anche questo è importante, tenere a mente.
Vabbè, io vi lascerei per adesso perché ho stato qua più di un'ora.
Noi abbiamo approfittato.
Perché ne siamo qua.
Ascolta, di solito, cioè, capitava a volte che ci trovavamo qui a mangiare qualcosa, no, con le famiglie,
sì.
Se fosse possibile avremmo fatto un momento grosso, ma è possibile questo?
Ma qua è avete bisogno
di... No, con le famiglie...
Sono tutti portati
sì, sì, sì.
Mamma mia,
c'è
anche
il perché ci troviamo con delle famiglie che non vengono anche a per passare un momento insieme, così.
Ma non voglio accadere, insomma, penso che la lascerete sicuramente migliore di come l'avete trovata.
Facciamo di solito, facciamo dopo un'altra cosa, avremo piacere trovarci Game Zone questa settimana, sì.
No, questa settimana non avete così urgenza, perché sì, no, vi spiego, perché tutti stanno correndo perché vogliono presentare la loro situazione, eccetera. Ho dato la priorità agli anziani, non riesco ad assolvere pienamente perché bisogna anche rispettare questa priorità. Se non c'è urgenza, rimaniamo tra una settimana o 15 giorni, se no gli infermi che mi stanno aspettando dicono ma sto qua, mi fa poco un giorno, perché no, è importante questo, legare su.
Però è una
priorità. Allora io direi perché abbiamo qualcosa di organizzare.
Era complementato con voi
se facessimo non questa settimana, ma la settimana prossima,
c'è nessun problema.
Perché questa settimana sarei già congestionato. Ho ritagliato i contenti. Ecco, se voi gradite, ve lo ricordate, facciamo la settimana non questa entrante, la prossima. Bene. Sì, un po' vi conoscevo indirettamente perché conoscendo un po'... Sì, sì, ma poi anche il discorso dell'amore misericordioso,
qua da fuori che è un programma.
Sì, sì, ci andiamo, sì, sì, sì. Sì, collocate fra settimane sarebbe meglio, perché così è meno impegnativo anche per rilasciare sabato e domenica che sono più pesanti. E anche non è più giusto come siamo presenti, come se sono donne. Ecco, sì.
Ti ringraziamo molto.
Vi do la benedizione, siamo la Maria.
La data del prossimo incontro, secondo gli impegni.
È possibile.
Sì. È possibile?
Quindi magari la prima o seconda domenica.
La prima domenica di novembre no, perché il 2 di novembre è possibile. Può essere il 9 di novembre.
quindi a settembre ancora.
No, ma potrebbe essere il 9,
potrebbe essere il 9. Mm-hmm. Allora 9.
Se ci sono dei problemi, te lo fa sapere.
Allora, si fa un foglietto, lo porto su perché dopo, se no... Sì, solo per... Va bene? Allora, domenica, 9 novembre, alle 15. Giusto? Okay. E facciamo il testo successivo, lo facciamo
sì.
la 2, il capitolo 8 di Giovanni. Non 11, continuiamo.
No, abbiamo e lo so, ogni mese abbiamo 12 incontri in un anno.
Ho capito.
Ma altrimenti ci troviamo un'altra volta.
Anche Samaritano vuol dire benissimo questo testo qua, è stupendo. Però pensavo che vi interessasse anche il testo della Luttera, vabbè. Questo è un testo bellissimo, lo conoscete questo testo di Kierkegaard che c'è a pagina 104, avete
mai letto?
Lo leggiamo adesso.
Non avete mai letto questo testo qua? È bellissimo.
L'abbiamo letto tra di noi tre, che ci ricordiamo sempre due o tre giorni prima dell'incontro, per avere un po' delle cose da dire.
È un testo stupendo, vale la pena che dopo lo leggiate tutti insieme. Sì.
Chiedete,
è un filosofo cristiano d'epoca, ma sicuramente è un filosofo cristiano.
Allora, diciamo Padre nostro con Maria, dopo per il giorno, è in gloria. Allora. Padre nostro, che sei santificato il tuo nome, la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Per i meriti di intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, vi benedica e custodisca, Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ecco, buon incontro, buona
grazie.
Buon lavoro.